Bene, buonasera a tutti, un abbraccio affettuoso a ciascuno. Sono contento di essere qui per questa occasione. Abbiamo guardato a questo appuntamento già da alcuni mesi addietro con il nostro caro pastore e è arrivato il momento, siamo qui, abbiamo tagliato il nastro. Siete già stati qua come comunità per diversi culti. Ho il sentimento nel mio cuore che il Signore userà questo spazio come uno spazio di accoglienza, come uno spazio nel quale avverranno esperienze di cambiamento e di trasformazione grandi, che saranno di benedizione per le persone, per le famiglie, per la comunità intera e anche per questa città. Voglio però condividere un pensiero questa sera che ho sentito nel cuore venendo. Per la verità ho avuto un paio di immagini venendo qui che voglio condividere. La prima immagine, che forse altri anche come me, prima di me, hanno potuto osservare su alcune delle vecchie chiese cattoliche, sul portone d'entrata c'era la scritta Janua Celi, non so se l'avete mai visto. Qualcuno l'ha visto? Se qualcuno l'ha visto alzi la mano. Ho notato Janua Celi, che significa porta del cielo. E ho pensato, è bello quando si apre un locale per il culto in una città, perché in qualche modo si apre una porta attraverso la quale si può entrare in contatto con il cielo. Non so se avete visto alcuni di questi film ultimi di fantasia che sono venuti fuori negli ultimi anni, e qualcuno di questi film racconta una realtà per cui si passa dalla realtà, diciamo, vissuta ad una, diciamo, invisibile. E c'è un film in particolare che mi ha colpito, perché questi ragazzi passano attraverso una porta, va bene, dalla dimensione visibile alla dimensione invisibile, e si trovano in un mondo diverso da quello, diciamo, nel quale abitualmente, normalmente vivono. Credo che alcuni di voi hanno visto questi film. E in qualche modo dovrebbe essere così, diciamo, la porta di una chiesa dovrebbe essere come uno schermo, diciamo, che divide la realtà visibile di ogni giorno dalla realtà invisibile, che ci consente di entrare in quella dimensione nella quale desidereremmo entrare, vorremmo entrare, ma che non è la nostra dimensione abituale, dal visibile all'invisibile, per essere rinnovati, per essere ristorati, per essere cambiati, per essere incoraggiati. Quindi questa è la prima immagine che mi è venuta, Janua Celi, che significa porta del cielo. Dio voglia che quella porta sia veramente una porta per passare da questa terra al cielo, non per il funerale, ma per entrare nella dimensione, diciamo, invisibile, spirituale, che è quella di cui abbiamo bisogno ogni giorno e che ci può veramente rinnovare, mettendoci in rapporto, in contatto con Dio quando siamo affannati, quando abbiamo peccato, quando siamo feriti, quando siamo scoraggiati, in modo che entriamo in relazione con Dio. L'altra immagine che mi è venuta, molte delle chiese del IV e del V secolo dell'era cristiana, le prime chiese, erano le cosiddette basiliche, e sono state un po', diciamo, il tipo dal punto di vista architettonico di molte chiese che sono state costruite successivamente. A pianta di croce erano queste chiese, va bene? E quindi, ecco, si attraversava la Janua Celi, la porta del cielo, e si entrava in questo edificio a forma di croce. Esempio tipo di quella che è la dimensione nella quale il cristiano e la comunità debbono vivere. E ogni chiesa dovrebbe essere, dal punto di vista spirituale, a forma di croce, nel senso che nella chiesa, nella comunità dei figlioli di Dio, dei cristiani, l'esperienza che dovrebbe essere comune a tutti è l'esperienza della croce. Avere fatto l'esperienza di Cristo, essere stati crocifissi con Cristo, non essere più noi a vivere, ma Cristo a vivere in noi. E c'è un brano che io ho letto pensando a voi questa sera in 2 Corinzi capitolo 5 che voglio leggere insieme con voi, ed è interessante che qui dica al versetto 14 del capitolo 5: l'amore di Cristo ci costringe perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Ripetete con me: quindi tutti morirono. Uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Quindi uno solo è stato sulla croce, quindi tutti quanti sono stati sulla croce. Siamo stati sulla croce, siamo stati crocifissi. E che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi l'esperienza che dovrebbe accumulare noi, quelli della Chiesa, quelli della Chiesa a forma di croce, quelli della Basilica, dovrebbe essere l'esperienza di uomini e donne che sono stati crocifissi. Cristo è morto perché noi anche non vivessimo più per noi stessi, ma potessimo vivere per Lui. Egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi persone e comunità crocifisse, vorrei dire. Persone e comunità crocifisse che hanno fatto l'esperienza della crocifissione e che vivono in qualche modo morti, va bene, in questa vita, per vivere un'altra vita che non è più la loro vita, ma è la vita che vivono per Cristo. E quindi quando si incontrano queste persone, quando si incontrano queste comunità, in qualche modo si incontra Cristo, perché come diceva l'Apostolo Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ed è questa condizione, questa esperienza, questa ferita che noi dovremmo portarci nel profondo del nostro cuore, della nostra anima, che fa di noi uomini e donne diverse. Uomini e donne che possono mettere quelli che non hanno questa esperienza in contatto con Dio. E possiamo diventare uomini ponte, donne ponte, comunità ponte. E ha senso essere cristiani, essere una comunità cristiana, se siamo questo tipo di persone, se siamo questo tipo di comunità, se siamo uomini ponte, se siamo comunità ponte, quindi che entrano attraverso, ecco, rinnovo l'immagine della porta del cielo, entrano in una comunità crocifissa e attraverso il contatto con queste persone, con queste comunità, possono avere una qualche sensazione, una qualche impressione, una qualche esperienza, una qualche emozione che fa pensare a qualcosa d'altro, a qualcosa di diverso, a una dimensione nuova nella quale anche loro desiderano entrare, perché hanno nostalgia, perché nel cuore di ogni uomo c'è questa nostalgia, c'è questo desiderio di eternità, questo desiderio di divinità, questo desiderio di trasfigurazione, questo desiderio di trasformazione. E credo che questa debba essere la risposta per la crisi nella quale vive il mondo. Anche il tempo in cui noi viviamo è tempo di crisi. L'Occidente è entrato in crisi, il nostro paese vive una crisi assolutamente drammatica, è vero. Il problema è che, a me pare, che alla radice di questa crisi, o parte importante di questa crisi, sia la crisi della Chiesa. Che anche la Chiesa è in crisi in qualche modo e non riesce ad essere la soluzione che potrebbe essere anche per il mondo. Tutto il positivo che è stato costruito nel nostro continente, nella nostra civiltà, in buona parte, se non esclusivamente, viene dalla Chiesa, viene dal cristianesimo. Noi siamo una società, noi siamo una civiltà che porta dentro di sé profonda l'impronta del cristianesimo, con tutti gli errori, con tutti gli abusi che pure ci sono stati. Però quanto di buono c'è in termini di civiltà nel nostro continente, nella civiltà occidentale, porta il segno del cristianesimo. Solo che il cristianesimo, avete sentito parlare di secolarizzazione, è vero, Bologna è una città molto secolarizzata. Il cristianesimo è entrato in crisi, è diventato poco credibile. La gente in generale pensa che i cristiani siano bacchettoni o ipocriti, e non si fida, non ci crede, perché ha visto incoerenza, perché ogni tanto si scoprono scandali che hanno da fare con persone che si dicono cristiane, e quindi la gente non crede nella testimonianza dei cristiani. Ma io credo che è importante anche per la guarigione del nostro paese, del nostro territorio, della nostra nazione, dell'Europa, della civiltà occidentale, in qualche modo, che la Chiesa possa essere guarita, che i cristiani possano essere guariti. È importante che, come cristiani, noi abbiamo il coraggio di metterci in discussione e di dire: ma vuoi vedere che forse parte della responsabilità è anche nostra, che noi non siamo stati coerenti, che noi diciamo una cosa e ne facciamo un'altra, che noi non rispondiamo veramente alle caratteristiche di quella nuova vita che proclamiamo, che diciamo che è stata la nostra esperienza, che siamo uomini nuovi e donne nuove, ma in realtà siamo ancora uomini vecchi e donne vecchie, che abbiamo bisogno veramente di un rinnovamento profondo. Sono due categorie molto importanti nel cristianesimo: conversione e riforma. Tutte le volte che il cristianesimo è andato in crisi, nel corso dei secoli è andato spesso in crisi, sono sorti uomini e donne che hanno chiamato i cristiani alla conversione. E quando la cosa riguardava anche le strutture, riguardava le chiese, l'hanno chiamata alla riforma. E noi siamo figli della riforma. I nostri padri erano riformatori, perché hanno visto che c'erano cose che non funzionavano nella vita della Chiesa, hanno alzato la voce, hanno preso in mano il Vangelo e hanno detto: ma il Vangelo non dice così. Ma la Chiesa dovrebbe essere diversa. Hanno avuto il coraggio di farlo anche andando controcorrente, anche pagando un prezzo alto, anche a volte essendo messi in carcere, per il desiderio e la passione che hanno avuto di vedere la Chiesa ritornare gloriosa, pura, santa, immacolata, la sposa di Cristo. E io credo che il tempo in cui viviamo ha bisogno di gente autenticamente convertita, parlo della Chiesa, ha bisogno di riformatori, ha bisogno di uomini e di donne che si mettono seriamente in discussione, cominciando da sé, dalle proprie famiglie, dalle proprie comunità, riproducono di nuovo l'immagine di Cristo, riproducono l'immagine della sposa di Cristo, sicché la Chiesa diventa qualcosa di desiderabile, sicché l'esperienza cristiana diventa qualcosa di invidiabile. Però devono essere persone e comunità crocifisse, che hanno fatto l'esperienza della croce e che vivono costantemente rinnegando se stessi e affermando Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Per ragioni di brevità, voglio dire quello che ritengo più essenziale. Per vivere questa condizione di vita, secondo me sono necessari e indispensabili, per essere consolidati in questa condizione di vita, tre elementi trovo che siano necessari, hanno tutto da fare con la nostra relazione con Cristo, perché essere cristiani significa essere in relazione di Cristo, essere espressione della vita di Cristo. La prima cosa che è importante per il cristiano, per colui che è crocifisso, è sapere che è coperto da Cristo, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Siamo coperti dal sangue di Cristo. Abbiamo accettato il suo perdono, Dio crede nel perdono dei peccati, ci abbiamo creduto anche noi e siamo stati lavati, siamo stati purificati. E non c'è altro modo attraverso il quale ci si può presentare davanti a Dio se non attraverso Cristo. Non sia mai, dice l'Apostolo Paolo, che io possa presentarmi davanti a Dio con una mia giustizia. La mia giustizia è Cristo, Cristo nostra giustizia. È l'unico modo nel quale possiamo essere graditi a Dio, la giustizia di Cristo. E noi dobbiamo ricordarlo continuamente a noi stessi, perché a volte quando cadiamo il diavolo viene e ci toglie la gioia, ci toglie il senso della salvezza, della certezza della salvezza, ci mette sotto condanna e ci fa diventare persone tristi, persone scoraggiate. E Dio non può usare un cristiano scoraggiato. Quindi dobbiamo liberarci dallo scoraggiamento andando davanti a Dio, confessando i nostri peccati. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità, e stare al sicuro in Cristo. C'è un solo modo nel quale possiamo sfuggire alla copertura di Cristo, se noi in modo intenzionale ci sottraiamo alla copertura di Cristo, oppure se decidiamo di vivere in una condizione di peccato. Se invece ci sottraiamo a una condizione di peccato e camminiamo in comunione con il Signore, con Cristo, anche se dovessimo peccare, confessiamo i nostri peccati sono perdonati e noi possiamo continuare a camminare sotto la copertura di Cristo. E niente, nessuno può farci del male, il diavolo non può farci niente. Non credete a quelli che terrorizzano i cristiani, anche predicatori cristiani, parlando tanto di demoni e glorificando l'azione dei demoni. Il cristiano è al sicuro in Cristo, se è in comunione con Cristo, è coperto da Cristo. Questa è la prima condizione, quindi coperti da Cristo. Numero due, immersi in Cristo. Immersi in Cristo, ripetete con me, immersi in Cristo. E questo che significa battesimo? Il battesimo ha da fare con l'immersione in Cristo. Ora c'è una strana idea nel mondo evangelico che tutto questo abbia un carattere simbolico, che sia una metafora, va bene? L'Apostolo Paolo in Romani capitolo 6 dice: non lo sapete che voi che siete stati battezzati in Cristo, siete stati battezzati nella sua morte, eccetera. Battezzati significa immersi, siete stati immersi in Cristo. Se noi non siamo stati veramente, realmente immersi in Cristo, noi non possiamo partecipare al beneficio della vita e dell'opera di Cristo. Noi siamo stati realmente immersi in Cristo, fratelli e sorelle. Fermatevi un momento, fate pausa con la vostra mente e col vostro cuore e dite a voi stessi: io sono stato realmente immerso in Cristo. Io sono stato realmente immerso in Cristo. Dillo a quello che ti sta a fianco: tu sei stato realmente immerso in Cristo. In un modo reale, in un modo profondo, tu hai messo le tue radici in Cristo e adesso le tue radici sono in Cristo. Adesso Cristo è la tua radice. Adesso tu ti sei identificato con Cristo, sei una sola cosa con Cristo, altrimenti non si può dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Noi siamo in Cristo. Se non siamo in Cristo, siamo in una posizione molto insicura. Ma per via del battesimo e della fede che abbiamo posto in Cristo Gesù, noi siamo stati innestati in Cristo. Quindi adesso la vita di Cristo può fluire dentro di me, va bene? Ed io posso vivere la vita di Cristo, perché sono stato reso partecipe, dice l'Apostolo Pietro, della natura divina. E dunque Cristo è diventato la mia vita. Allora, velocemente, sono stato coperto da Cristo, va bene? Due, sono stato immerso in Cristo. Tre, io sono abitato da Cristo. Quindi coperto da Cristo, immerso in Cristo, abitato da Cristo. In che modo sono abitato da Cristo? Sono abitato da Cristo per mezzo dello Spirito Santo, è vero? È chiarissima la scrittura. Lo Spirito Santo ha sparso l'amore di Dio nei nostri cuori, è vero, per mezzo dello Spirito Santo. L'amore di Dio nei nostri cuori. Ora, lo Spirito Santo ha da fare con l'unzione, è vero? E Cristo significa unto. Quindi l'unzione di Dio è lo Spirito Santo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che appartenete a Dio? E qui anche voglio dire un'altra cosa. Molti cristiani pensano a questa inabitazione di Dio per mezzo dello Spirito Santo in noi come un'immagine, come una metafora. Ma la scrittura è molto chiara. La scrittura dice che questa inabitazione di Dio è vera ed è reale. E quindi Dio è venuto ad abitare in noi per mezzo dello Spirito Santo e adesso Cristo in noi, chi conosce quel versetto? Speranza di gloria. Quindi coperto da Cristo, io in Cristo e Cristo in me. Questa è la mia condizione, questa è la nuova condizione. Quindi per mezzo della crocifissione io vengo liberato dalla mia vita e vengo innestato in Cristo, coperto da Cristo e abitato da Cristo. Amen. In questa condizione io posso diventare quel ponte tra il mondo e Dio, lo strumento, il testimone, l'ambasciatore. Questo brano di 2 Corinzi dice, dopo le cose che abbiamo letto, l'amore di Cristo ci costringe, versetto 14, perché siamo giunti a questa conclusione che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivono più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Dice al versetto 17, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove, per tutto quel processo che abbiamo cercato di descrivere. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Totalmente identificati con Cristo, possiamo fare da ambasciatori di Cristo. Ci ha trasferito il ministero della riconciliazione, mettendo in noi, dice, la parola della riconciliazione, ha messo in noi la parola della riconciliazione. Sapete cos'è questa parola della riconciliazione? Che egli ha messo in noi? Non è semplicemente un nome, riconciliazione. La parola della riconciliazione che egli ha messo in noi è Cristo stesso. Cristo è la parola della riconciliazione che è stata pronunciata nella storia. Va bene? E avere Cristo significa avere dentro di sé innestata la parola della riconciliazione, che è Cristo. Va bene? Se Cristo è entrato in noi e abita in noi, noi abbiamo dentro di noi tutto quello che è necessario per aver fatto l'esperienza della riconciliazione e diventare testimoni, ambasciatori di riconciliazione, messaggeri di riconciliazione, che è quello che questa comunità ed ogni comunità cristiana è chiamata ad essere, uomini e donne di riconciliazione, comunità di riconciliazione. Concludo. Queste cose ve le ho date come stimolo per una riflessione ulteriore che spero possiate fare e possa maturare dentro di voi. Dio, nella sua grazia, ha deciso di utilizzare due strumenti, due agenti, due agenzie. La prima è la persona, le persone. La seconda è la comunità, la Chiesa. Ognuno di noi è un agente della grazia di Dio. Se ha fatto l'esperienza della grazia di Dio, se ha fatto l'esperienza della riconciliazione, se è coperto da Cristo, immerso in Cristo, abitato da Cristo. Il secondo agente è la comunità, una comunità che vive la vita di Cristo, che fa esperienza nelle sue relazioni anche comunitarie di questa riconciliazione, che è un'altra parola per amore, è un'altra parola per comunione. Noi diventiamo agenti del regno di Dio, diventiamo e siamo agenti di quella grazia che Dio ha manifestata in Cristo e che vuole che raggiunga ogni uomo e ogni donna, anche di questa città. E quello di cui hanno bisogno le nostre città, quello di cui hanno bisogno i nostri paesi, i nostri quartieri, è di uomini e donne di riconciliazione. E la Chiesa non esiste solo per sé, per edificarsi, per benedirsi, eccetera. La Chiesa esiste, come ci ricordava il pastore Ernesto un momento fa, per la città. Noi siamo chiamati ad essere una Chiesa per la città. Quindi ad essere cristiani seme. O come diceva il cardinale Martini, cristiani della, come si chiama, la parte interna dell'albero, della linfa, cristiani della linfa, per benedire tutto il resto dell'albero. È importante che noi siamo questo tipo di cristiani. E le nostre comunità anche sono chiamate ad essere seme del tipo di comunità che vogliamo che ci sia intorno a noi. Quello che noi non realizziamo in termini di integrità, di correttezza, di relazioni tra di noi, è difficile che si produca in altri ambienti, lontano da Cristo e senza la presenza di Cristo. Quindi è molto importante che anche in questo noi siamo dei campioni, siamo semi di quello che Dio vuole fare in una città, in un paese, in un comune, in una regione. Che le nostre vite possano riflettere la vita di Cristo, che le nostre relazioni comunitarie possano riflettere il tipo di relazioni che Dio vuole vedere riprodotte intorno a noi, nella società intorno a noi. Una Chiesa seme. Una Chiesa che attraverso le relazioni intercomunitarie anche diventa testimonianza dell'opera che Dio vuole fare. Il fatto che noi siamo qui ospiti di un locale di proprietà della Chiesa Cattolica è un grande segno nella sua, diciamo, piccolezza, è un grande segno di un tempo nuovo, di un clima nuovo, di un'apertura nuova, che non ha da fare necessariamente con il pacchetto dottrinale dell'uno e dell'altro, ma ha da fare con la vita di Dio, ha da fare con quello che di fondamentale dovrebbe esserci nel cristianesimo, in ogni espressione cristiana, indipendentemente dall'etichetta denominazionale. Il fatto che si possa testimoniare e vivere l'amore, il dono, l'accoglienza, scambievole gli uni per gli altri, è cosa preziosa davanti agli occhi del Signore. Ora, se questo è un segnale, dico, che va nella direzione giusta nel rapporto con la Chiesa Cattolica, è molto importante che le chiese evangeliche della città cerchino unità tra di loro e che facciano, che costruiscano unità tra di loro, per essere una testimonianza con le loro relazioni per la città. Una chiesa unita in Bologna, tutte le comunità in relazione tra di loro, certamente può avere un impatto molto più grande e importante per testimoniare in una città che è sempre più secolarizzata, dove anche i valori, diciamo, che erano considerati tradizionali vengono messi radicalmente in discussione, c'è una nuova etica, c'è una nuova sensibilità, ci sono nuovi valori che vengono proposti. Per cui siamo già in difesa, sulla difensiva, siamo già minoritari e già non è politicamente corretto, come si dice, sostenere alcuni valori come quelli che noi come cristiani difendiamo. Quindi essere comunità seme, essere comunità unite è molto importante, poi essere comunità di servizio, comunità che servono anche la città, non che ci serviamo solo tra di noi, ma che troviamo e inventiamo un modo di servire la città intorno a noi. Come ha detto qualcuno, costruire delle parabole del regno. Cosa intendiamo dire? Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere. Ero ignudo e mi avete vestito. Ero prigioniero e mi avete visitato. Costruire parabole del regno, strumenti, strutture, canali, associazioni che possano testimoniare di questo nostro impegno in favore della città. Tutto questo viene dall'essere stati crocifissi con Cristo, dall'essere uomini e donne di riconciliazione. Il mio augurio per questa comunità è che possa essere questo tipo di comunità. Il mio augurio per tutte le comunità di Bologna che possano essere questo tipo di comunità. Per quello che ci riguarda, noi siamo aperti. Noi desideriamo avere comunione con tutti quelli che temono il nome del Signore, che invocano Gesù come loro Signore, rimanendo fedeli all'identità che il Signore ci ha dato, l'identità biblica, evangelica, va bene? Ma con il cuore oltre l'ostacolo, anticipando la risposta a quella bellissima preghiera di Gesù che tutti quanti conoscete, l'ultima: Padre, che siano uno come io e te siamo uno, che siano perfetti nell'unità. Il Signore vi benedica. Amen. Auguri alla comunità.